This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Benvenuti a In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese. In questa puntata due focus, uno sul Newcastle di Tonali partito a razzo e uno su Kane al Bayern, con un occhio alla storia degli inglesi in Bundesliga, a cominciare da Kevin Keegan. E poi top e flop della settimana e l'agenda del weekend.
Joel Linton, now Kieran Trippier, takes a touch, cuts inside. This is Bruno, who has a go, and a diving Martinez pushes it clear. Gordon keeps the move alive. Joel Linton back through for Gordon. First time left-footed cross, and turned in! Sandro Tonali with the most perfect start to his Newcastle United career.
Tonali e il Newcastle non potevano iniziare meglio, un gol dopo solo 6 minuti per l'italiano, oltre allo zampino su altre due reti, e per la squadra di Howe un 5-1 contro una delle squadre più accreditate della Premier League, l'Aston Villa. Ne parliamo in questa puntata di In The Box, al microfono come sempre Paolo Avanti e come sempre con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Ma ascoltiamo subito il punto sul Newcastle del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Il 5-1 sull'Aston Villa la prima giornata ha rimesso sotto i riflettori il Newcastle. Quarto un po' sorpresa nella passata stagione, ma con questo successo così rotondo sulla squadra di Unai Emery, una squadra che si conferma molto ambiziosa. L'obiettivo del team di proprietà saudita in questo 2023-24 è consolidarsi tra le grandi di Premier League e farsi notare al ritorno in Champions League dopo 20 anni. C'è tanto entusiasmo a St. James Park e Sandro Tonali è parte del motivo. L'azzurro è diventato immediatamente un idolo, sia perché a luglio, quando è stato preso dal Milan per 70 milioni, ha confermato che l'intenzione del Newcastle era quella di migliorare ancora, di salire di livello, sia perché il suo debutto in Premier League è stato assolutamente eccezionale. Già in gol dopo 6 minuti, lo zampino su altre due delle 5 reti del Newcastle, il premio di migliore in campo e la sensazione è che si sia già inserito negli schemi della squadra. La prima vittoria e i gol di Isak confermano che Newcastle di Eddie Howe ha tutto quello che serve per rimanere tra le grandi. L'inizio di Premier League è molto difficile, la prossima partita sabato sarà in casa del Manchester City, un'altra situazione in cui i Magpies dovranno confermarsi grande, e poi c'è subito il confronto con il Liverpool di Jurgen Klopp. Queste prime tre partite potrebbero servire per dare al Newcastle la convinzione che serve per un'altra stagione di altissimo livello. Una stagione in cui la differenza dovrà farla anche Tonali, già idolo dei tifosi, ha un coro a lui dedicato a base di spaghetti e birra Moretti praticamente da quando è arrivato. Ha dimostrato di essere padrone, o quantomeno di aver capito già molto bene come funziona un sistema molto complicato, quello del Newcastle. Può essere quello che fa fare il salto di qualità alla squadra, che ancora ha bisogno, secondo Howe, di un rinforzo prima della fine del mercato. Però i presupposti per fare bene, davvero bene, ci sono tutti.
I presupposti per fare davvero bene ci sono tutti, dice Davide. Sei d'accordo, Stefano?
Ma io credo di sì. Devo dire che colpevolmente, forse quando abbiamo fatto il podcast, la puntata dei pronostici, almeno per quanto mi riguarda, non abbiamo considerato il Newcastle come capace di ripetersi nell'impresa di riqualificarsi per la Champions League a questo punto 24-25, anche perché insomma deve giocarla quest'anno e questo porterà via delle energie. Io ho notato una serie di cose particolarmente positive, secondo me, a parte l'ammonizione che ha preso Tonali, che per quanto io continui a cercare di capire cosa volesse fare Au, non lo so, ho troppa stima per quell'allenatore per approfondire ulteriormente, perché non ho mai visto un'ammonizione presa in quella maniera lì. Per chi non l'avesse guardato, ha rallentato l'uscita dal campo di Tonali, immagino per prendersi la standing ovation, solo che poi tarda è arrivato un bel cartellino giallo che non vorrei trovarlo diffidato poi magari prima di una partita importante o addirittura squalificato. Vabbè, parentesi. Le note molto molto positive secondo me riguardano il fatto che a schiantare l'Aston Villa, che abbiamo magnificato fino a 10 minuti fa come la squadra che poteva sorprendere, la grande stabilità difensiva di una Emery a 5 pappine, e questo ovviamente dovevano aspettarselo i Villans, però diciamo che quello che forse non era così scontato era che poi è che poi Hau ha messo in campo praticamente la formazione dell'anno scorso più Tonali, e quindi di nuovo la solita difesa con Trippier e Barner laterali, Schär, Botman davanti a Pop come centrale, insomma tutti i giocatori anche poi davanti, dal centrocampo in avanti, la fantasia di Bruno, di Marais, Joel Linton, Almiron largo, e ha messo Isaac titolare dal primo minuto insieme poi a Gordon che era sulla parte più sinistra, e questo secondo me è un ottimo segnale. Il segnale altrettanto buono è che poi gli unici due giocatori che sono entrati a partita in corso, perché ne sono entrati anche altri ma sono entrati all'85esimo, hanno fatto gol entrambi. Ha segnato sia Wilson che il nuovo arrivato Barnes, che secondo me è uno di quei giocatori che nel contesto giusto, insomma, non so se avete visto Maddison già come si è preso in mano molto del Tottenham in questo momento, e Barnes secondo me è uno che a Newcastle potrà, sempre parlando di ex Leicester, prendere anche lui un ruolo in una stagione con campionato e Champions League. Quindi insomma, questi sono, cioè l'esordio da sogno di un allenatore. Tu riproponi la tua ossatura, è super collaudata e travolge una delle rivali per le posizioni per le quali competi anche tu, e chi è andato in panchina entra e segna in una giornata in cui il tuo centravanti fa doppietta. Cioè, meglio di così, onestamente, difficile da sognare per quelli Sultan in bianconeri, che per tanti anni hanno masticato talmente amaro che insomma anche chi non li ama troppo non può non essere contento nel vederli finalmente gioire di questa impresa.
Eh sì, viene subito voglia di andare lì a vedere una partita al St. James's Park. Pierluigi, ovviamente, la solita avvertenza è: si è giocato una sola partita, però effettivamente iniziare così è tanta roba, come si dice purtroppo.
Sì, anche perché comunque il Newcastle, e lo accennava Davide, hanno un inizio molto molto complicato, perché adesso è arrivato il Villa, ma poi in rapida successione ci saranno City, Liverpool e Brighton, quindi dovevano partire assolutamente con il piede giusto. Devo dire che i Villans hanno anche avuto un po' di sfortuna, perché privi di Moreno, di Buendia e di Ramsey, hanno poi perso partite in corso Minks, e anche questo sembra essere un infortunio abbastanza grave. Ci sono state le defiance difensive piuttosto serie, quello che ha fatto Consa in occasione del punto del 3-1 di Isaac, non gliel'avevamo visto fare per un'intera stagione. Quindi, però insomma, tutto ciò non deve secondo me togliere nulla ai grandissimi meriti del Newcastle. Ne parlava Stefano, sono d'accordo con quello che dice lui, nel senso che ovviamente è un vantaggio poter partire da un organico che è già collaudato, da un sistema che i giocatori hanno già sostanzialmente imparato a memoria, e devo dire anch'io che mi ha forse stupito in positivo come Tonali si sia inserito bene, perché Tonali ha fatto il gol, ha fatto dei passaggi importanti, ha dimostrato di essere un giocatore dinamico perché si è andato a inserire da intermedio nei momenti giusti, ma ha anche schermato e recuperato palloni. Mi sembra il secondo gol, sì, o addirittura il primo, non mi ricordo, ma è comunque nato da una palla che aveva intercettato lui in mezzo al campo. Quindi questo è sicuramente un dato estremamente positivo. E poi mi sembra che gli altri due giocatori che hanno fatto vedere davvero di che pasta sono fatti sono stati Isaac e Gordon. Ora, Isaac, nonostante l'infortunio, l'anno scorso aveva già fatto 10 gol in 22 partite, che è sicuramente un ottimo numero. È partito con una doppietta, è un giocatore che anche nel momento in cui giocasse Wilson da avanti, può defilarsi su una delle fasce, per cui è comunque un elemento poliedrico e poi ha dei piedi fatati. E Gordon, che invece l'anno scorso non aveva dato il meglio di sé, secondo me ha messo un po' di tempo a imparare quello che Howe gli chiedeva. Non è un caso che lui abbia detto all'inizio non ci capivo niente, cioè non mi era chiaro che cosa dovessi fare, quali movimenti dovessi fare, perché comunque arrivare in una squadra e con un allenatore non banale come Howe a metà stagione non è semplice. Ma quest'anno probabilmente anche grazie al boost che ha avuto agli europei Under 21, che ha vinto e nei quali è stato uno dei protagonisti, mi sembra che sia partito bene sulla fascia sinistra, ha fatto passare un pomeriggio di fuoco a Cash. Quindi io sono molto curioso di vedere cosa succederà nel prossimo weekend contro il Manchester City, perché quella davvero è la prova del 9 che ci farà capire quanto questo nuovo Newcastle è solido.
Inauguriamo due brevi nuove rubriche. Ogni settimana vi racconteremo l'evento, il fatto o la dichiarazione top e quella flop della settimana. Partiamo col top, partiamo con Pierluigi.
Eh sì, io ho scelto il Burnley, che mi sembra essere il club più fantasioso nei tweet di presentazione di nuovi acquisti, perché per lo svizzero Anduni avevano tirato fuori un cinguettio con i Teletubbies, che era molto simpatico, ma secondo me si sono superati con Sander Berge, il centrocampista dello Sheffield United, che è arrivato poco prima dell'inizio del campionato, perché hanno utilizzato nel video di presentazione una scena della Pantera Rosa del 2006, in cui Steve Martin, che nel film faceva ovviamente l'ispettore Clouseau, prende lezioni di inglese e cerca di pronunciare la frase «vorrei comprare un hamburger», no? In cui l'hamburger deve essere ovviamente pronunciato «burger», all'inglese, fino a quando invece di pane e manzo appare proprio il norvegese Berge, dicendo che insomma il vero Berge è lui, quindi presentandosi in questa maniera ai suoi nuovi tifosi. Evidentemente hanno parecchio tempo libero i gestori dei social del Burnley, ma riescono a trovare queste chicche piuttosto interessanti.
Stefano, a te il divertente compito di raccontarci il flop della settimana.
Sì, anche qui non è una prestazione di un allenatore, di un giocatore. Cercheremo in questa rubrica di svariare un po', insomma, anche perché diciamo che dovendo sceglierne, magari indicarne uno, finché c'è Haaland rischierebbe di naufragare la rubrica alla terza puntata, perché se andiamo avanti di questo passo la vedo complessa. Quindi no, almeno per i top ovviamente. Io il compito di flop, introduco un tema che in realtà meriterebbe di essere approfondito molto più a lungo, e forse non soltanto per quanto riguarda il calcio inglese, perché l'applicazione dei vari protocolli o del protocollo VAR continua a non essere perfetta, ecco, in Inghilterra come in altri posti. Ora, tra il non essere perfetti e succedere cose come quella che è successa a Old Trafford nel tempo di recupero, proprio negli ultimissimi minuti di partita nel match tra United e Wolverhampton, ce ne passa. Insomma, l'uscita di Onana e l'uscita alta, diciamo, sulla una delle ultime occasioni che i Wolves avevano, era sicuramente da rigore, nel senso che, o comunque almeno da rivedere, adesso non voglio sbilanciarmi per forza, ma è un classico episodio che il portiere che esce, non prende minimamente il pallone e travolge con le braccia il giocatore. Poi possiamo discutere quanto vogliamo sul fatto che magari non avrebbe impattato il pallone, non avrebbe segnato, però insomma il regolamento non prevede questo genere di discussioni. Quello era chiaramente un intervento quantomeno da rivedere, che l'arbitro poteva anche forse non vedere, essendo comunque una mischia in area, anche se aveva posizione per vederlo, tant'è vero che lo ha giudicato lui. in prima battuta non da rigore, però tutti i soggetti coinvolti in questa, in questo caso, diciamo, della prima giornata sono stati sospesi, poi compresi gli addetti alla tecnologia, per il mancato intervento, per la mancata segnalazione all'arbitro. O'Neill, allenatore di Wolverhampton, è stato già come dire, molto tranquillo rispetto a quello che è successo, perché ha protestato, ma poi si è messo a parlare col quarto uomo chiedendo delle spiegazioni che, francamente, in quel momento lì, insomma, non so quanti sarebbero stati lì con calma a, a studiare le interpretazioni delle chiamate, del protocollo, dell'on field review. Però insomma non è un grande inizio, e questo è anche un episodio particolarmente importante, perché Wolverhampton, a parte che avrebbe meritato di fare dei punti a Old Trafford per la partita che ha fatto e anche per tutto quello che gli è successo prima, vedi Lopetegui, ma ha perso, probabilmente ha perso un punto che, per carità, siamo alla prima di 38 giornate, non può per forza di cose essere definito così pesante, però insomma a livello morale portarsi a casa un meritato pareggio in casa dello United avrebbe dato un certo boost a un club che è partito invece col freno a mano per tutte le vicissitudini sulla, legate alla panchina, che ben conoscete, spero.
Der 20-jährige Holger Hieronymus. Präzise Flanke, Keegan zur Stelle und der HSV führt 2:0 am Bökelberg in Mönchengladbach.
Wuljan und eine präzise Flanke auf Kevin Keegan, 2:0 für den Hamburger SV. Die Wiederholung.
Das HSV-Trainer Sebels als schlechten Salat bezeichnete. Drei großen Duisburger Chancen setzten die Hamburger drei Tore entgegen. 1:0 durch Keegan in der 18. Minute.
E quindi Kane è un giocatore del Bayern Monaco, ma apriamo questo segmento del nostro podcast, avete sentito, con delle prime cronache tedesche d'altri tempi, sono i racconti dei gol di Kevin Keegan quando passò clamorosamente nel 1977 da campione d'Europa, dopo aver vinto appunto la prima Coppa Campioni del Liverpool, passò clamorosamente dal Liverpool all'Amburgo strapagato, fu un colpo che fece sensazione. Kevin Keegan fu il primo giocatore inglese ad approdare in Bundesliga, fece scalpore per le cifre e fece scalpore perché appunto era rarissimo che un inglese andasse a giocare all'estero, tanto più una stella conclamata come Kevin Keegan, che andò ad Amburgo dove peraltro vinse due palloni d'oro. Ci racconta quel clamoroso episodio e in genere l'inizio del passaggio dei giocatori inglesi in Bundesliga, che non sono stati tantissimi nella storia, il nostro amico e collega Roberto Gotta.
Beh, allora, l'arrivo di Harry Kane al Bayern per certi versi è un ritorno al passato. Ai tempi del primo Kevin Keegan dell'era moderna, 77, passaggio clamoroso dal Liverpool campione d'Europa all'Amburgo con stipendio 6 volte tanto, siamo quasi a livello di un passaggio dalla Premier League all'Arabia Saudita di oggi, stipendio che tra l'altro venne anche raddoppiato prima dell'ultimo anno, quindi Keegan, che aveva guadagnato 22.000 sterline dell'epoca al Liverpool nell'ultimo anno, al terzo anno ad Amburgo arrivò a guadagnarne 250.000, 10 volte tanto. Ebbe problemi di inserimento, non tanto per la lingua, la moglie Jean conosceva il tedesco, aveva studiato a scuola ed era anche piuttosto brava. Keegan fece un grande sforzo di impararlo perché, come scrisse nella sua autobiografia, non voleva fare la figura del solito inglesuccio che all'estero pensa che tutti debbano parlargli nella sua lingua, voleva lui imparare quella locale. Il problema è che il presidente dell'Amburgo mise in piazza il suo stipendio, i compagni di squadra erano un po' gelosi, oltretutto Keegan aveva sostituito Blankenburg, che era un giocatore molto popolare, oltre che tre volte campione d'Europa con l'Ajax, quindi gli inizi furono difficili, i compagni di squadra non gli passavano la palla in allenamento, lo ostracizzavano, Keegan fece di tutto per inserirsi, problemi che oggi sicuramente non ci sono perché i giocatori hanno una maggiore capacità di corrispondere anche a livello di social media rispetto a una volta. Keegan alla fine ce la fece, vinse addirittura due palloni d'oro con l'Amburgo e non riuscì però a vincere la Coppa dei Campioni. La finale persa contro il Nottingham Forest, brutta finale a Madrid, gol di Robertson. Tra l'altro Keegan ci avrebbe tenuto molto a battere il Nottingham Forest, perché non era assolutamente un estimatore di Brian Clough, che aveva avuto delle parole non tanto gentili nei suoi confronti, salvo poi cercare di firmarlo nel 1978. Ci fu poi Tony Woodcock, comprato dal Colonia dopo che aveva giocato contro il Colonia proprio con il Nottingham Forest nella stagione 78-79. Ecco, punte, attaccanti, giocatori affermati. Poi per tanto tempo nulla. I centrocampisti offensivi come Hargreaves, come Sancho, come Bellingham recentemente, e adesso finalmente si torna a un giocatore estremamente noto come Harry Kane. Però è curioso, perché veramente da tanti anni un giocatore inglese affermato e con quella fama non andava in Germania.
Allora Pierluigi, come sempre molto bello il racconto di Gotta, sì, non sono stati tantissimi. Keegan sicuramente il più famoso, Kane degno di Keegan come ruolo, come importanza del giocatore, in mezzo un po' di Carneadi e qualche buon giocatore.
Sì, però recentemente direi che invece la tendenza è tornata di nuovo a diventare importante, soprattutto in direzione Borussia Dortmund, che comunque ha accolto tra le proprie fila tanti promettenti giocatori inglesi che consideravano, secondo me giustamente, anche il palcoscenico perfetto per fare esperienze ad alto livello, no? Perché comunque la Bundesliga è un campionato che è leggermente inferiore come livello a quello inglese, ma ha una cornice meravigliosa, forse a livello di tifo è addirittura meglio del campionato inglese, secondo me, alcuni campi, e forse ha la bellezza che è in tutti i campi, no? A differenza dell'Inghilterra, dove ogni tanto in qualche grande piazza sembra di essere in un ambiente un po' morto, in Bundesliga è molto improbabile che ciò succeda. Comunque, tornando ai giocatori del Dortmund, è chiaro che mi riferisco in particolare a Sancho e a Jude Bellingham. Sono loro i due esempi più importanti. Tutti e due sono andati via a 17 anni dall'Inghilterra. Sancho ha lasciato l'Academy del Manchester City. E col Dortmund 104 partite e 38 reti, quindi comunque un percorso molto importante, che poi purtroppo per lui gli è servito fino a un certo punto quando è tornato al Manchester United, perché ha patito tantissimo la differenza, ma forse anche per problemi suoi caratteriali. Situazione simile, come dicevo, per Jude Bellingham, che invece ha lasciato il Birmingham City, quindi è passato dalla Championship alla prima Bundesliga, per cui il salto è stato abbastanza importante, e anche lui, insomma, ha fatto chiaramente molto bene al di là dei 12 gol, però ha preso per mano un Borussia Dortmund che poi non è riuscito, in maniera un po' rocambolesca, a non vincere il titolo l'anno scorso, ma sicuramente Bellingham si è imposto nella Bundesliga ed è maturato, e sappiamo che ormai è il condottiero del centrocampo della nazionale inglese e anche del Real Madrid, ovviamente. C'è un terzo giocatore inglese che secondo me sta cercando di seguire le orme dei suoi conterranei più famosi, è Jamie Bynoe-Gittens, anche lui provenienza del City, è un 2004, è al Dortmund dal 2002 ed è un giocatore che promette davvero bene, anche lui un centrocampista offensivo un po' come Sancho. E poi ce lo diceva Roberto, ci diceva che faceva il nome di Woodcock, no? Che secondo me al tempo di Keegan probabilmente è stato il giocatore più famoso, il giocatore inglese o britannico più famoso ad andare in Bundesliga. Lui andò al Colonia in due periodi, tra il 79 e l'82 e poi tra l'86 e l'88, ed è cosa abbastanza bizzarra, che poi ha terminato la carriera nei cugini, no? Cioè nel Fortuna Köln in Zweite Bundesliga, facendo qualche golletto anche lì. E però forse il giocatore che ha vinto di più in Germania è Owen Hargreaves. Lui al Bayern, ovviamente, quindi stessa squadra di Harry Kane. Lui a volte è considerato un po' un inglese sui generis, perché è nato in Canada, ha giocato anche con la nazionale gallese, però insomma lui con la nazionale inglese ha giocato, e in Germania ha vinto insomma il suo palmarès: 4 Bundesliga, 3 Coppe di Germania, una Champions, un Intercontinentale. Insomma, penso che Kane farebbe la firma immediatamente su una roba del genere. E poi ultimi due esempi che mi piace fare, parlavo prima di britannici, quindi non necessariamente inglesi, sono due giocatori scozzesi che anche loro hanno fatto estremamente bene al Borussia Dortmund, no? Quindi Borussia Dortmund sembra proprio essere la squadra che ha accolto storicamente il maggior numero di giocatori. Mi riferisco a Marlon McLeod, un centrocampista potente che giocò per 3 anni nel Dortmund tra 87 e 90 e vinse la Coppa di Germania, ma soprattutto Paul Lambert ha giocato sempre nel Dortmund, ha giocato praticamente poco più di 12 mesi, però ragazzi la Champions se l'è portata a casa, ha battuto con il Borussia la Juve nel 97 e non solo li ha battuti, ma ha annullato Zidane, non uno qualunque, e ha regalato un assist a Kalle Riedel, e quindi insomma quando se n'è andato c'erano anche striscioni importanti dei tifosi del muro giallo del Dortmund per ricordarlo, quindi sicuramente un elemento britannico che ha fatto molto bene da quelle parti.
E adesso dunque tocca a Kane. Io ero casualmente a Monaco di Baviera nel giorno del suo debutto con sconfitta nella Supercoppa di Germania contro il Lipsia. Non ho visto la partita purtroppo, ma ho visto in giro già tante magliette del Bayern con il numero e il nome di Harry Kane. Grandi aspettative, ha iniziato proseguendo la tradizione del Tottenham, quindi non vincendo nulla, speriamo però che le cose cambino col tempo. Stefano, tu come lo vedi?
Ma lo vedo bene, perché insomma al di là della battuta di Tuchel che diciamo per consolarsi un po' di quello che è successo ha detto mi spiace per Harry che probabilmente è arrivato qui adesso e penserà che ci siamo allenati malissimo tutta l'estate. Io non so cosa pensi Kane e sicuramente non credo gli interessi più di tanto diciamo della Supercoppa di Germania o dei primissimi partite che farà il Bayern in questa stagione. Nel suo caso magari interessa un po' di più, perché c'è quel problema dei trofei non vinti che insomma è una cosa che finché non viene risolta con alzando qualche piatto, coppa o quello che volete voi resta lì come una scimmia dietro le spalle. Però insomma io lo vedo bene per l'intelligenza tattica che ha, per il modo di rendersi utile al di là del gol in una squadra come il Bayern, che poi ha tantissimi giocatori che hanno anche la velocità per poter sfruttare le educate sponde di Kane, che non conoscono lingua, nel senso si farà capire calcisticamente molto bene, diciamo, ne sono convinto, a parte che non parla una lingua esotica ma parla l'inglese, quindi credo che più o meno ormai i calciatori bene o male lo parlichino tutti, al di là dell'aneddoto che raccontava Roberto nel descrivere il Keegan di Amburgo. Però insomma io credo che abbia tutte le caratteristiche per cioè il Bayern è una squadra intelligente come club, proprio come filosofia, come modo di impostare le squadre, le rose, la gestione di ogni aspetto legato al calcio. Quando non fa qualcosa di particolarmente intelligente, esempio la gestione di Nagelsmann dell'ultimo anno, però diciamo che forse poteva valutare meglio alcuni aspetti collaterali alla scelta dell'allenatore, ma la scelta di Nagelsmann come allenatore, se parliamo di lui come allenatore puro, era ovviamente buona, perché parliamo di un allenatore super moderno, giovane, perfetto anche per sviluppare certi concetti. Poi non è andata bene per altri motivi anche personali del tecnico, ma pazienza, ha corretto subito la rotta e ora ha preso l'allenatore, uno degli allenatori tedeschi diciamo più di grido degli ultimi anni, nonché già vincitore di una Champions. Insomma, io non voglio tirarla a Kane, come si dice in questi casi, però gli ingredienti per vincere ci sono tutti. La Champions è troppo complicata da prevedere per poter dire il Bayern è favorito. Il Bayern è una delle favorite, poi come al solito dipenderà da come si arriva ad aprile e forse anche a maggio. Ma insomma, almeno per la Bundesliga e la Coppa di Germania c'è una chiara favorita, ecco.
E chiudiamo con un'altra nuova rubrica, vi indichiamo l'agenda dei prossimi giorni, un appuntamento da non perdere tra i tanti del weekend o dell'inizio della settimana successiva. Per questa puntata se ne occupa Stefano, vai Stefano.
Sì, io sono molto curioso e quindi lo segnalo anche all'attenzione dei nostri lettori di vedere come Guardiola sistemerà il City senza De Bruyne. Anche perché, come ricordava il buon Davide nel suo intervento sul Newcastle, sono attesi da una sfida molto molto delicata in campionato. Già qualcosa si vedrà, ma nella Supercoppa Europea ovviamente parlo nel momento in cui stiamo registrando questo podcast, perché poi probabilmente tra qualche tempo, insomma quando lo ascolterete, sarà già finita la Supercoppa Europea, ma non abbiamo ancora noi che stiamo commentando qui nessun elemento per dire quello che farà Guardiola per provare a rimpiazzare De Bruyne, che ricordiamo ha un problema di ricaduta a un ginocchio e rischia di tenerlo fuori molti mesi e molto probabilmente fino alla fine di questo anno solare. Quindi quello è l'aspetto tattico, diciamo, su cui mi soffermerei con la lente di ingrandimento per la prossima settimana, insomma, per poi magari parlarne bene al prossimo podcast e approfondirlo. Ci sono ovviamente altre cose da guardare, prendo proprio una in positivo nel negativo. In positivo bisogna vedere se il Brighton conferma quanto di buono ha fatto nella prima uscita, anche qui non ha un avversario terribile, però come non era il Luton nella prima giornata, però ha Wolverhampton che a Old Trafford ha fatto la sua figura al di là degli episodi arbitrali.
E poi Aston Villa Everton, perché insomma dopo l'inizio di campionato, senza voler andare per forza a scegliere un aspetto tecnico legato a un giocatore, ma la partita in sé secondo me già può dire qualcosa, soprattutto nella stagione dell'Everton, ecco, indirizzarla un pochino con più chiarezza dopo la partenza falsa contro il Fulham, e l'Aston Villa, insomma, l'abbiamo già detto, è reduce da una mazzata memorabile, quindi è il caso che si rialzi subito.
Benissimo, grazie Stefano, e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Ringrazio ancora Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E ringrazio il londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao.